Mario Calvagno e siamo giunti ad Appuntamento con Dio di oggi. Ma chi ti credi di essere? Questo è il titolo che ho voluto dare e capirete il perché fra pochi minuti. Romani capitolo 9 versetti da 19 a 33, l'ultima parte di questo capitolo, abbiamo visto nelle parti precedenti una tematica alquanto difficile. Da un lato sembrerebbe quasi che Dio voglia spadroneggiare nell'ambito della nostra vita, che Egli decida come, quanto e quando vuole, e qualcuno pensa addirittura a scapito nostro. Ma la volta scorsa abbiamo anche visto, citavamo i Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, per esempio, dove il frate Cristoforo incoraggia i due innamorati, Renzo e Lucia, che sono perseguitati proprio per il loro amore, li incoraggia e dice: non vi preoccupate, Dio non toglie una gioia ai suoi figli se non per dargliene una più certa, una più grande ancora di quella che avevano prima. E in qualche modo, dicevo così, sembrerebbe quasi che il grande scrittore letterato italiano si rifaccia in qualche modo ad una frase che, come nel suo capitolo 8 dei Promessi Sposi, di questa sua bellissima opera, anche nel capitolo 8 della lettera ai Romani dell'Apostolo Paolo troviamo qualcosa di simile, una frase simile a quella che lui poi mette in bocca a frate Cristoforo. E infatti Paolo Apostolo scrive al versetto 28 di questo capitolo: noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio e che sono chiamati da Dio secondo il suo disegno. E nonostante, ecco, le rivalse che da parte umana ci possono essere nei confronti di Dio, concludevamo la volta scorsa con l'idea che se Dio ha dato la vita del suo figliolo Gesù per riscattare la nostra vita, per dare la vita a noi, la vita eterna, allora ci deve essere qualcosa che non abbiamo ben compreso, ben capito, e dobbiamo riflettere sul fatto che lui è il creatore e noi siamo le sue creature, oltre ad essere suoi figli, sue figlie. Allora, continuando quel discorso sulla parte di oggi, la parte finale del capitolo 9, versetti, li ripeto, da 19 a 33, credo che possano esserci ancora degli altri punti che possiamo sottolineare, magari per continuare a non capirci molto. Credo che potremmo fare magari esercizi di alta teologia, non noi chiaramente, ma chi ha questa possibilità, chi ha questo background personale, e potremmo fare sì questi esercizi di alta teologia per ugualmente arrivare più o meno a un nulla di fatto, ma è importante comunque riflettere per esercitare la nostra mente su tematiche che sono veramente importanti per la vita di ciascuno di noi. E Paolo, ecco, a partire più o meno dalla metà del capitolo, siamo al versetto 19, Paolo prima dice: Dio perdona chi vuole, indurisce il cuore di chi vuole. Ma allora direte voi: per quale motivo Dio rimprovera chi non vuole ascoltarlo, se prima è lui che in qualche modo ha indurito il loro cuore? Parlava qui del faraone d'Egitto, proprio quando c'era il popolo di Israele che tramite Mosè chiedeva di uscire, e il faraone, che prima sembrava aver detto sì e poi invece aveva detto no, in realtà era Dio che rendeva il suo cuore insensibile proprio per manifestare la sua opera, per fare conoscere il suo nome. E Paolo risponde, dopo aver posto lui stesso la domanda, e dice: no, non dite così. Chi siete voi per criticare Dio? La creatura può forse dire al creatore: perché mi hai fatto in questo modo? E quando un uomo modella un vaso d'argilla, non ha forse il diritto di usare lo stesso blocco d'argilla sia per fare un vaso di fiori che un secchio per i rifiuti o per altri usi? Secchio e vaso vengono dallo stesso blocco, e allo stesso modo Dio ha tutti i diritti di essere paziente con chi vuole, anche con quelli che meriterebbero di fare una brutta fine, in qualche modo, dice qui l'apostolo Paolo, e soltanto più tardi egli mostrerà la sua ira, la sua potenza contro di loro. E Dio ha anche il diritto di usare altri vasi come noi, fatti apposta per contenere le ricchezze della sua gloria, e non importa se siamo giudei, se siamo ebrei o se apparteniamo ad altri popoli, e poi anche mostrarci la sua misericordia in modo che tutti possano vedere quanto sia grande la sua gloria. Certo, non è necessario prendere le parti di Dio. Bisognerebbe riflettere, come dice qui l'apostolo, proprio sul fatto che Dio è Dio e noi siamo noi. Dio è il creatore, lo ripeto ancora una volta, noi siamo le creature. E cosa può fare la creatura se non affidarsi totalmente nelle mani del suo creatore, che plasma la materia nella creazione, lo ha fatto, probabilmente lo continua ancora a fare in questi momenti, ma plasma anche il nostro cuore, plasma anche il nostro spirito, plasma anche le nostre azioni. E che cosa possiamo fare, lo ripeto ancora una volta, se non affidarci completamente alle sue dita, alle sue mani, alla sua azione che lui compie nella nostra vita? E di questo tema continueremo a parlare ancora fra poco. Mario Calvagno, riprendiamo Appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: ma chi ti credi di essere? È un titolo così leggermente ironico, ma abbiamo visto che il tema che stiamo trattando non si presta tantissimo all'ironia, ma più che altro si presta alla riflessione. Lettera dell'apostolo Paolo ai Romani, capitolo 9, i versetti da 19 a 33. Paolo parla raffrontando Dio al vasaio, a colui che plasma dei vasi sempre con la medesima argilla, però alcuni vasi sono per usi nobili, altri per usi meno nobili, secondo quanto spiega l'apostolo. E poi continua: vi ricordate che cosa è scritto nel libro del profeta Osea nell'antichità? Il Signore dice che troverà altri figli per sé, figli che non appartengono alla sua famiglia, al suo popolo originario, al popolo ebreo, e che li amerà anche se nessun altro li aveva amati prima. E i pagani, ai quali una volta disse: voi non siete la mia gente, saranno chiamati figli del Dio vivente. Il profeta Isaia poi, continua ancora Paolo apostolo, riferendosi ai giudei, gridò senza peli sulla lingua: anche se siete milioni, soltanto pochi saranno salvati, perché il Signore eseguirà completamente e con prontezza la sua sentenza sulla terra. E in un altro punto Isaia dice ancora: se non fosse per la misericordia di Dio, tutti quanti saremmo distrutti come gli abitanti di Sodoma e Gomorra. E allora Paolo continua: che cosa possiamo dire? Soltanto questo, che Dio ha dato a quelli che non appartengono al popolo di Israele la possibilità di essere salvati per fede, anche se essi non la cercavano. I giudei, invece, che facevano di tutto per essere giusti osservando le sue leggi, non hanno ottenuto la salvezza. Perché? perché i giudei cercavano di essere salvati ubbidendo alle leggi e facendo buone opere anziché basarsi sulla fede. Essi hanno urtato nella grande pietra d'inciampo, proprio come è scritto: ecco, ho messo sul sentiero del mio popolo una pietra d'inciampo, ma chi avrà fede in lui non sarà mai deluso. Ecco, vorrei mettere ancora più in chiaro, se possibile, questo concetto. Davanti a Dio tutti siamo uguali, qualunque sia la nostra estrazione sociale, quale sia l'etnia a cui apparteniamo, sia che siamo maschi o femmine, che abbiamo una cultura o che siamo delle persone con poca conoscenza culturale, che siamo ricchi o che siamo poveri. Insomma, l'elenco, le antinomie, le antitesi, chiamatele come volete, questo elenco, insomma, potrebbe continuare. Dio è chiaro, giusto per citare ancora il profeta Isaia, al tempo in cui questo mondo, questo sistema che noi conosciamo finirà e sarà completamente cambiato, nel tempo in cui, dice sia Isaia, sia anche l'apostolo Pietro, sia anche l'altro apostolo Giovanni, che oltre al Vangelo scrive l'Apocalisse. Ecco, secondo quanto dicono almeno loro tre, ecco, nella Sacra Scrittura verrà il tempo in cui il Signore farà un nuovo cielo, una nuova terra, e quelli vecchi, quelli precedenti, insomma, non saranno più, perché purtroppo l'uomo sarà stato capace di ridurre ai minimi termini questo pianeta e la sua atmosfera, grazie a tutti gli interventi, se possiamo chiamarli così, tra virgolette, che noi umanità avremo fatto, già bastano quelli fatti fino ad oggi sicuramente. E allora nuovo cielo e nuova terra, e a quei tempi, quando Gesù sarà tornato e tutto sarà ripristinato e restaurato, dice il Signore, così riporta Isaia proprio con queste parole, dice il Signore: gente di ogni popolo, di ogni nazione, di ogni razza, di ogni tribù, di ogni lingua, di mese in mese, di sabato in sabato, verranno a prostrarsi davanti a me, verranno ad adorarmi. E quindi persone di ogni colore, di ogni cultura, di ogni nazionalità, il Signore apre la porta a tutti. Beh, di Dio non si può dire certo che sia una persona, un essere che discrimini le sue creature. Allora cosa possiamo fare nel momento in cui non comprendiamo esattamente e profondamente quello che qui Paolo Apostolo vorrebbe spiegarci? Beh, io credo che l'unica cosa da fare è quella di credere in Dio. Lo dice lui stesso attraverso le parole di Paolo, ed è una situazione che si perpetua ancora oggi, non soltanto nel tempo storico in cui Paolo scriveva questa lettera ai Romani. Qual è questa situazione che si perpetua? A prescindere dalla propria appartenenza di popolo, di cultura, di fede, di religione, ecco, anche oggi ci sono dei credenti che pensano di salvarsi perché sono bravi, perché si comportano bene, perché fanno le opere buone. Ma il rapporto tra la fede e le opere è un argomento al quale Paolo ha dedicato parecchie pagine, soprattutto di questa lettera ai Romani. Anche nelle puntate precedenti abbiamo visto qualcosa, abbiamo parlato di Abramo, per esempio, il padre della fede. E in sintesi, comunque, il discorso di Paolo è proprio questo: non importa quello che fai, non importa a quale popolo appartieni, a fare differenza è la tua fede in Dio, perché è proprio grazie alla fede, e soltanto la fede, che puoi essere considerato giusto, che puoi essere considerata giusta. Quindi siamo giustificati, cioè siamo resi giusti non perché siamo bravi a compiere le opere buone, ma perché abbiamo fede in Gesù. Dio lo dice, non c'è nessun giusto sulla terra, neppure uno. Quello che pensate possano essere le vostre opere buone non sono nulla, non valgono a niente, sono semplicemente ciò che voi pensate siano delle opere giuste. Le vere opere giuste, le vere opere buone, dice Paolo, sono quelle che il Signore stesso ha preparato per noi, sono quelle che il Signore stesso ci mette in grado di compiere, e lo fa nel momento in cui noi abbiamo fede in Lui. Allora le opere buone che Dio prepara per noi sono la giusta conseguenza, la giusta manifestazione della nostra fede. Non ci danno alcun merito, non ci danno uno scatto in più rispetto ad altri. Il merito non appartiene all'uomo. La nostra giustizia personale, dirà la Bibbia, è come se fosse un abito sporco. E allora la giustizia, o meglio la giustificazione attraverso la fede, chiediamola al Signore Gesù, chiediamola al Padre nel nome del Signore Gesù, e attraverso lo Spirito Santo saremo trasformati, e il Padre sarà colui, il nostro creatore, il nostro Papà Celeste, sarà colui che saprà utilizzare al meglio le prerogative specifiche, passatemi questo termine, che ha dato a ciascuno e a ciascuna di noi. Affidiamoci totalmente a Lui, con semplicità, con serenità, con completo abbandono, e vedremo la differenza. Che il Signore ci benedica.